anche la registrazione, non so il suo prego qua. Allora, come vedete, stasera devo parlare con il microfono, perché ho la voce bassa per questi tempi, no? Quindi chiedo scusa un po' di questo, ma cercherò di arrivare alla fine, e quindi, e soprattutto di riuscire a aiutare a comunicare quello che oggi cercheremo di fare, cioè di leggere, vediamo il primo capitolo, questa era un po' l'idea. La volta scorsa abbiamo fatto un'introduzione di cui riprendo soltanto un punto, cioè per collocarci allora, vediamo un attimo se ci siete? Siete sfortunati, perché anche l'altra volta eravate. Puoi mettersi qui nella nostra lettura degli Atti degli Apostoli, ricordate, seconda parte di un'opera unitaria, perché fatta dallo stesso autore, che non conosciamo, ma che, perché non c'è scritto, non ha lasciato la firma, dal 200 d.C. la tradizione ha cominciato a designare questi testi con i relativi autori, che però sono tradizionali, e noi li prendiamo, così, sapendo che non ne abbiamo la certezza storica. Però di questo Luca, medico, iconografo, secondo la tradizione iconografo, per cui a me è molto caro, e tra l'altro anche interessante iconografo e medico, nel Vangelo di Luca, in qualche modo attraverso le parole, Luca molte volte dipinge il volto del Signore. Voi sapete che, nessun Vangelo ci descrive il volto di Gesù. No? Tant'è vero che la tradizione cristiana dei primi secoli raffigurava Gesù o nel modello greco, cioè in verde, no? O nel modello ebraico con la barba. Quindi in diversi posti, in Aquileia, per esempio, c'è un Cristo in verbe, quindi così, mentre in Atti con l'ebraico, e ha prevalso l'ebraico, per cui per noi Gesù ha la barba, i capelli, eccetera. Però di per sé nessuno sa come il suo volto. Allora, però in qualche modo Luca molte volte parla del volto di Gesù, ma non per descriverlo, per dire aveva gli zigomi alti, eccetera, ma per dire un significato. Per esempio, a un certo punto nel capitolo 9, versetto 53, Luca scrive che di fronte all'incomprensione sempre più che Gesù riscontra da parte della gente e dei suoi stessi discepoli, lui indurì il suo volto verso Gerusalemme. Che non è tradotto così, è tradotto decise, no, fermamente di andare, però in realtà in greco c'è proprio indurì il suo volto, per cui Luca può farci vedere il volto di un uomo risoluto ad andare verso Gerusalemme. Il Vangelo di Luca è un lungo viaggio che Gesù va verso Gerusalemme, narrando attraverso la sua vita un suo padre di tutti e attraverso il suo farsi fratello di tutti, di ognuno che incontra sulla via, anche dei suoi nemici. E questo volto che all'arrivo di Gerusalemme si scioglie in lacrime. Davanti a Gerusalemme Gesù piangerà su Gerusalemme. Per cui questa indicazione di guardare un volto che trasmette un messaggio, un significato, no? Che in qualche modo attraverso il suo volto parla del volto del Padre. Contemplare questo volto può sanare il cuore. Perché come ci siamo detti molte volte, il problema non è tanto credere in Dio, ma che volto vi dai, che volto conosci di Dio, perché in nome di Dio ancora oggi, e anche noi cristiani, corriamo il rischio di fare nefandezze, no? E continuiamo ad avere naturalmente anche i politici che per motivi politici prendono il Vangelo, dicono sono cattolico, sono pienamente cattolico, eccetera eccetera. Ma di quale Dio? Allora, in qualche modo Luca, iconografo e medico. Allora, se il Vangelo è la buona notizia di un Dio finalmente buona notizia, perché non sempre, no, i volti di Dio che abbiamo e farsi vicino di Dio, questo volto di Dio, sono buona notizia. Ma invece il volto che posa Gesù è un volto amico degli uomini, buona notizia. Gli atti è il racconto di quello che succede nella vita di uomini e donne che lo hanno incontrato, che hanno camminato con lui, che sono stati sconvolti dalla sua fine e che in qualche modo lo hanno incontrato risorto, e quindi da lì. Allora, questa prima generazione, prima e seconda generazione di uomini e donne che l'hanno incontrato, attenzione che Luca narra questa storia a chi? A una terza, quarta generazione, perché siamo negli anni 80 dopo Cristo, che già viveva un tempo di crisi. Cioè questo racconto è fatto, scusate, mi fermo qui, Allora, questo racconto è fatto, perché è fatto questo? Perché Luca deve scrivere? Perché deve scrivere? Perché, cioè, quando ci si ridice l'identità, chi siamo? Quando non sappiamo più chi siamo? C'è un tempo di crisi. E il tempo di crisi degli anni 80 dopo Cristo è il tempo di un movimento giudaico cristiano sempre più in contrasto con quello molto più ampio del mondo giudaico. No? Ricordate, c'è stata, già ne parlavamo la volta scorsa, la distruzione di Gerusalemme, no? La Shoah, la catastrofe, no? Della distruzione, della fine della prima guerra giudaica. Lo scontro con questi giudeo-cristiani che vengono cacciati dalla sinagoga, dall'altra parte questi cristiani che cominciano, ebrei all'inizio, che cominciano ad aprirsi ai pagani e quindi si diffondono, attenzione, non pensate grandi numeri, fino al IV secolo il cristianesimo è stato un fatto marginale. E bisogna dire anche un'altra cosa, che nel primo secolo, fino alla fine del primo secolo, il giudeo-cristianesimo era un fatto marginale e prettamente femminile. Cioè, le prime comunità cristiane, alcune erano rette da donne. Poi siamo arrivati noi.
E vi siete
rimessi al vostro. Ma i primi decenni del cristianesimo le comunità erano, no, governate a maggioranza femminile. E allora Luca lo dice, è un divertente, forse tra i sinottici quello che lo sottolinea di più. Allora è interessante, no? Perché ridirsi l'identità in un tempo di crisi. Allora forse ogni generazione in qualche modo attraversa delle crisi e noi le attraversiamo, perché in qualche modo quello che è la Chiesa post-conciliare, no? E su che dimensioni stiamo andando non sappiamo bene. E anzi, poi grazie a Francesco che sottolinea certe cose, ci dice certe cose, vediamo anche le opposizioni che incontrano. Per cui è importante ritornare a leggere gli atti per capire ogni volta chi in qualche modo, no? La nostra identità in qualche modo. E vedremo che appunto non come qualcosa che di regole fisse, ma piuttosto come stile, principi ispiratori, modalità, come dire, di un cuore. Ma non cerchiamo regole fisse negli atti, di per sé queste regole fisse non dovremmo cercare proprio nella Bibbia, ma adesso vedremo. Allora, la volta scorsa avevo cominciato a leggere il prologo, dove appunto nel primo racconto Teofilo ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dall'inizio, vedete, due battute per dire il Vangelo. Teofilo, mi ero fermato la volta scorsa, e colui che è il patrono, che ha commissionato quest'opera a Luca, fino al giorno, ci fermavamo anche un po' sul nome, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. L'ascensione di Gesù fu assunto in cielo. Il Vangelo di Luca finisce, lo vedevamo la volta scorsa, con il racconto dell'assunzione di Gesù, gli atti cominciano, per cui è questo evento che va da cerniera, e ne parleremo stasera di questo evento. Egli si mostrò essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Vedete, e ancora siamo nella parte di prologo, perché si parla ancora di una certa presenza di Gesù con i discepoli, no? Prima viene annunciato già l'assunzione, ma se ne parlerà dopo. Quindi di un Signore che sta con i discepoli, che qui si mostrò a essi vivo, si offrì a essi vivo con molte prove per 40 giorni. La volta scorsa sottolineavo già questo inizio, non di dire con molte prove per 40 giorni, la difficoltà a credere nella risurrezione. La difficoltà a credere nella risurrezione. No. Ricordate che non basta vedere uno vivo, che era morto, che cioè, ricordate che il ricco e pulone, no? E a un certo punto dirà al padre Abramo: ma manda qualcuno, no, dai miei fratelli ad avvertirmi, no? Cioè che non vengano qui come me. E Abramo cosa dice? Hanno i profeti, no? Le scritture, ascoltino loro. No, dice, non vanno a messa, non dice così, non vanno a messa, non è frequente i preti, no? Ma se vedessero uno, se non credono alle scritture, neanche se uno ritornasse di loro. Che è un po' quello che vivono i discepoli. E allora, ecco, versetto 6, riprendiamo da qui: quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma gli rispose: non spetta a voi di conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Attenzione, Gesù aveva parlato, al versetto 3, le cose riguardanti il regno di Dio. La volta scorsa ci eravamo fermati anche su questo regno di Dio, no? Il regno di Dio, appunto, che non è un regno territoriale, non è un luogo, ma è una modalità del cuore. Cioè, della serie, noi a qualcuno obbediamo. Noi nel nostro cuore a qualcuno diamo retta. Qualcuno regna nel nostro. Allora la domanda è: chi regna? E notate che questa cosa del regno di Dio è un tema centrale nell'annuncio di Gesù. Anche in Marco, quando Gesù appare, dice: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Allora c'è, e poi ricordate che nell'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, no? Una delle sette domande che Gesù ci ha insegnato è: venga il tuo regno. Allora, dicevamo la volta scorsa che il regno di Dio è finalmente una modalità nella quale si regna nel nostro cuore e l'amore del Padre. Allora, se volete, un luogo in cui questo si è realizzato c'è stato. Qual è? Il cuore di Cristo. Il cuore di Cristo. Perché vedete, noi sappiamo che nel nostro cuore c'è una lotta. Se abbiamo la grazia, ogni tanto ce lo facciamo, di poter ascoltare ciò che ci muove, no, potremmo anche renderci conto che ciò che ci muove non è solo quello che vorremmo che ci muovesse. Paolo, che era un uomo che pregava, che era in contatto col suo cuore, no, a un certo punto lo dirà, no? Cioè, io vivo in me questa scissione che voglio fare il bene e mi trovo a fare il male. Certo, questo non lo sente chi, come dire, non è in ascolto del proprio cuore. Cioè, su quelle persone il cui problema sono sempre gli altri, no? Loro sempre al posto, no? Se c'è qualcosa è sempre perché qualcun altro, ma se la vita ci aiuta e anche la nostra volontà un po' più ad ascoltare il nostro cuore, sentiamo che dentro di noi c'è questa battaglia. Allora il cuore di Cristo è il cuore in cui questa battaglia ha visto l'esito come vittoria dell'amore del Padre. Allora è interessante che Gesù parla di questo regno di Dio e i discepoli che cosa gli domandano? E questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Notate, Gesù parla di un regno di Dio e loro di che cosa parlano? Del regno per Israele. Cioè, è come dire, noi siamo sempre un passo dietro. Cioè, mentre il Signore tende a dilatare il cuore, il nostro cuore fa fatica. Cioè, il nostro cuore è più chiuso, il nostro cuore ha più, no, degli sguardi un po' più, ecco, confinati nelle nostre paure e nei nostri egoismi. Spero che in questi tempi lo sappiamo anche, no? Come siamo di nuovo messi in maniera molto forte. Chi sono i nostri fratelli? Chi sono i nostri fratelli? E allora ecco, questo regno per Israele. E vedete, loro chiedono del tempo, no? Se questo è il tempo e il regno per Israele. E Gesù gli risponde che non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e sino ai confini della terra. Vedete, il Signore gli dice che no, questo tempo lo sa solo il Padre, e dall'altra parte poi gli manda a essere testimoni. E il testimone chi è? Colui che parla di quello che in qualche modo ha vissuto, ha sperimentato, no? Di quello di cui è stato coinvolto, di cui ha memoria e può parlarne, no? E vedete, e mentre loro parlano di un regno per Israele, lui parla di Gerusalemme, la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. No? Il regno per Israele è invece un essere mandati dei testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria, no? Tra l'altro Samaria sappiamo che erano i samaritani, e fino ai confini della terra. C'è una dilatazione del cuore. Chi incontra il Signore Gesù in qualche modo viene coinvolto in una dinamica di dilatazione del cuore che va oltre i confini. È quello che drammaticamente poi continuiamo a vivere, no? In tante parti del mondo. Cioè David Neuhaus, questo gesuita ebreo che è stato vicario della comunità cattolica in Israele di espressione ebreofona, cioè sono quei pochi ebrei che credono in Gesù e quindi c'è il rame ebraico, no? Anche lui si comandava, poi lui insegna al seminario di Betlemme, parla perfettamente arabo e ha gli amici eccetera, e lui non viveva e vive ancora nella sua carne proprio questa cosa che i cristiani palestinesi e i cristiani ebrei siamo gli uni contro gli altri, cioè che l'amore di essere cristiano poi in qualche modo si ferma a un confine, Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi e si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E l'ascensione del Signore, no? Ciascuno di noi, penso, negli occhi e nel cuore c'ha diverse immagini di quadri, no? Anche di icone. Ecco, allora, però una cosa da immediatamente mettere tra parentesi, prima di tutto, è pensare a questo episodio proprio come nel film qualche volta l'abbiamo visto, no? C'era qualche film, Zeffirelli non lo so se l'ha fatto, che a un certo punto Gesù, ma c'era qualche film più, un po' più antico, che dove Gesù a un certo punto lievita o levita, come si dice?
Lievita.
No, che lui a un certo punto veniva piatta. Ecco, vedete, questa nostra immagine, noi stiamo a vedere Gesù, come fai? Vabbè, ma perché era Dio, no? Perché era Dio e lui a un certo punto vola, no? Eccetera. Attenzione, noi dobbiamo essere coscienti che quando noi leggiamo questo testo, immediatamente noi lo leggiamo con le nostre preconfezioni che vengono dal mondo più greco, Mentre colui che sta scrivendo, no, è un ebreo, che scrive ad ebrei. E la mentalità antica ebraica è diversa dalla nostra. Per cui quando Luca sta scrivendo queste cose, non vuole suscitare nel lettore la nostra prima domanda, cioè la nostra prima attenzione al fatto di che cosa? Che Gesù vola. Gesù vola. No, perché è Gesù, perché è il figlio del boss e lui fa quello che vuole, no? L'ebreo antico, rispetto a questo testo, intanto l'ebreo antico, molto più di noi, è impastato di Bibbia. È impastato di Bibbia. E allora lui, quando sente uno che fu elevato, camminò, fu preso verso Dio, che cosa gli viene in mente? Beh, gli viene in mente prima di tutto, per esempio, Genesi, chi di voi ha la Bibbia, fa un po' di ginnastica biblica. Genesi, nel Genesi capitolo 5, eccolo qua, Genesi capitolo 5 c'è una, a un certo punto una genealogia, è uno di quei passi difficili da ascoltare, difficili da leggere, perché si parla, si dice, no, per esempio, Jared aveva 162 anni quando generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. Attenzione, sono numeri simbolici. C'è qualcuno dice no, perché nell'antichità si viveva quando... Io seguo, ognuno creda come vuole, naturalmente. Io seguo la linea, no, di tanti biblisti che parla di numeri simbolici. Comunque, ognuno è libero di credere come vuole. L'intera vita di Jared fu di 962 anni, caspita, non poco. Quindi sono questi patriarchi antidiluviani e il racconto prima del diluvio, no? Dove ci sono queste vite lunghissime, no? A un certo punto si parla di Enoch e si dice Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio, è l'unico di cui si dice che camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Uno dice un poco, Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Attenzione, degli altri si dice poi morì. Enoch è l'unico di cui si dice per ben due volte che camminò con Dio, poi scompare perché Dio l'aveva preso. Allora è molto bello, no? Perché intanto vedete, morì, come tutti quanti morì, però in qualche modo quest'uomo, avendo camminato con Dio, anche nella morte cammina con Dio, avendo coinvolto la sua vita con Dio, anche la sua morte è coinvolta con Dio e nelle sue mani. La sua morte è nelle mani di Dio, fu presa da Dio. E tra l'altro uno dice 365 anni, è quello che vive meno di tutti, che capita, vive meno di tutti, sono 365 anni. Però attenzione, 365 cosa sono? I giorni dell'anno. Vedete, qui si, in qualche modo si fa riferimento a quel mistero di quelle vite che durano poco, perché la morte, perché altre cose, ma che vissute in Dio sono custodite da noi. Una vita compiuta, anche se noi ci auguriamo lunghi giorni tutti quanti, lunghi anni, eccetera, ed è bene che lo dobbiamo fare, no? Però una vita compiuta sappiamo che non si misura necessariamente nel numero di anni che abbiamo vissuto, perché ci sono uomini e donne che hanno compiuto la loro vita, hanno dato senso alla loro vita anche in percorsi molto brevi, perché l'hanno vissuto. Allora qui in qualche modo si accenna a questo, no? Per una vita che ha camminato con Dio ed è presa da Dio. Un altro personaggio la cui vita e la cui morte è strana è Mosè. Mosè capitolo 34 del Deuteronomio, dove si dice che Mosè salì sulle steppe di Moab, vide tutta la terra, poi il Signore gli dice: io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Uno dice: caspita, che Dio duro, no? Cioè questo Mosè, no? E poi si sono fermati proprio qua, non possiamo cacciare. Allora, Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. E tra l'altro, per la prima volta in tutto il racconto dell'Esodo, poi Levitico, Numeri, Deuteronomi, per la prima volta Mosè viene chiamato servo del Signore. E anche questo è molto bello, no? Cioè, come dire, tutta una vita per imparare a servire, tutta una vita per imparare ad amare. E su questa cosa che morì secondo l'ordine del Signore, fu sepolto nella valle della terra di Moab, nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Nessuno ha saputo, chi è stato interessante sa che salendo da Gerusalemme, da Gerico a Gerusalemme, sulla sinistra si intravede a un certo punto su questa strada che adesso è veloce, si intravede un santuario musulmano chiamato appunto la tomba di Mosè. Ma è medievale ed è stato fatto contro i crociati, proprio per tirare un po' di musulmani attorno a Gerusalemme, non farli andare solo alla Mecca, è stato creato questa cosa qui. Però in realtà, appunto, il testo dice che nessuno sa, è una morte strana. Tra l'altro, morì secondo l'ordine del Signore. Sapete che in ebraico letteralmente sarebbe morì sulla bocca del Signore, secondo la bocca, cioè dato che l'ordine viene dato dalle labbra, allora si parla proprio di labbra, e da questo la tradizione ebraica aveva già elaborato questa cosa che c'è un midrash, no? In cui il Signore dice a Mosè: devi morire, e lui non vuole morire, e il Signore dice: ma devi morire, e lui dice: non vuole morire. Allora cosa fa? Il Signore lo bacia e lui muore, cioè lui muore sul bacio di Dio. Benissimo. E quindi anche qui una morte strana di cui non si trova la tomba. E poi l'ultimo, che semplicemente vi accenno e che vi ricordate, non andiamo a vedere sul testo biblico, chi è l'altro che a un certo punto viene preso da Dio? Elia. No, su questo carro di fuoco lui viene preso, eccetera. Per cui, come dire, l'ebreo ascoltando della elevazione di Gesù ricorda tutti questi personaggi, no? E allora coglie che Gesù è preso da Dio, arriva al Padre. Tra l'altro il cammino di Gesù è il cammino di andare verso il Padre, no? Portando con sé fratelli e sorelle. Allora Gesù viene preso da Dio. Se volete, qui attraverso il mistero dell'ascensione si dice una cosa che uno potrebbe dire bella, sì, ma che lascia anche i discepoli sgomenti. Cioè, perché? Perché da quel momento Gesù non è più con loro. Non è più con loro. Fisicamente non è più con loro. Attenzione, questo dice la loro e la nostra condizione. Gesù fisicamente non c'è. Non c'è. C'è un'altra presenza. La presenza nello spirito, manderò lo spirito, no? Ma fisicamente quel Gesù che noi, in cui crediamo, che vogliamo seguire, non c'è. Non c'è. È preso da Dio. E vedete, questo inaugura anche il tempo della responsabilità. Nel senso che Gesù ci ha detto: voi sarete i miei testimoni. In qualche modo la mia presenza passerà attraverso di voi. Voi sapete che parliamo dei sacramenti, che sono quei segni, no, dove noi in qualche modo crediamo, che lì incontriamo il Signore attraverso la sua parola, attraverso il pane e il vino, attraverso l'acqua del battesimo, attraverso... Però c'è il sacramento che è la Chiesa. La Chiesa è il sacramento. Cioè la comunità di uomini e donne che in qualche modo, attraverso la loro vita, dovrebbero far conoscere in qualche modo, far intuire, far incontrare, offrire qualcosa di Gesù morto e risorto. Allora è un po' il tempo della responsabilità. Vedete, che può lasciare anche un po' sgomenti, no? Cioè, già nell'Antico Testamento, quando muore Mosè, appunto, il libro di Giosuè, Giosuè era il braccio destro di Mosè, è vissuto sempre all'ombra di questo grandissimo personaggio che era Mosè, appunto, no? C'era Giosuè. E morto Mosè, il libro di Giosuè si apre con Dio che dice a Giosuè, dice: il mio servo Mosè è morto, quindi tu prendi il capo del popolo e vai avanti, eccetera, eccetera. E può sembrare anche un po' duro, no? Che Dio dica a Giosuè: il mio servo Mosè è morto. Ma cosa dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare che Giosuè, senza più Mosè, è perduto. È perduto. Per cui magari lui era lì davanti a, no? A Mosè morto, e adesso? E allora Dio gli dice: ehi, ehi, Mosè è morto. Fatti una ragione, è morto. Tocca a te. Tocca a te. Questo anche per noi, no? Perché magari ci sono state anche delle figure nel post-concilio, no? Che sono state grandi nella Chiesa, sicuramente. Abbiamo avuto, io ne ricordo Martini, gli altri, non ci sono più. Tocca a noi. La guerra si fa con i cavalli di razza e con gli asini, cioè, quindi... Ma questo è... Perché vedete, qual è il rischio? Starsene a guardare il cielo. Vedete, no? Arrivano questi due uomini, che gli si fanno vicini, e si dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Vedete, la tentazione inizia sempre a guardare il cielo. No? Il cielo. Com'è bello il cielo, gli angeli del cielo, i cherubini, i serafini, no? E tutti i santi di qua, che belli i santi, no? Tutti vanno a guardare, no? Cioè, sapete che sono quelli che poi vedono più i santi, no? Che ho sentito stasera, ascoltavo una conferenza, e il conferenziere faceva una battuta che è interessante, perché diceva che, no, due catechiste, due signore erano al bar e stavano parlando di cose del catechismo, quindi a un certo punto anche della resurrezione di Gesù, no? Eccetera, eccetera. Un signore che stava all'altro tavolino, sentendole parlare, a un certo punto interviene dicendo: sì, 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 è vero, Gesù è un grande, Non parliamo poi della madre sua, è proprio un grande, Però come padre Dio. Allora ecco, no? Quelli che guardano il cielo, che bello il cielo. Allora questi qua vanno e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? O il Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Vedete, come dire, vivete, è il tempo della responsabilità, il tempo di continuare a vivere portando il vuoto di un'assenza che si fa presente in un altro modo, ma che non colma l'assenza, nella speranza, no, data dalla promessa che lui tornerà. Noi camminiamo e riusciamo a portare i vuoti. Attenzione che poi i vuoti della presenza del Signore non sono soltanto della sua presenza fisica, ma di quello che il Signore produce fra di noi, cioè per cui anche i nostri vuoti relazionali. E vedremo che neanche la prima comunità cristiana sarà una comunità di perfetti. Però come poter portare anche dei vuoti, come sappiamo, non tutte le relazioni si risolveranno, ma bisogna farsi una ragione. E nell'amore portare. Riprenderemo questo discorso, vedendo proprio la comunità. Per cui io dicevo: guardate, non state a guardare il cielo, lui tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, in quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Notate, sono degli ebrei, per cui questa cosa di poter fare il percorso permesso, adesso non mi ricordo, lo sapevo una volta, ma me lo sono dimenticato, il numero di passi che un ebreo osservante può fare in giorno di sabato, no? E allora anche loro lo sono, quindi questo segno della loro ebraicità. Salgono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi, attenzione, si univano in una casa. Il Vangelo di Luca comincia nel Tempio, ricordate l'annuncio di Gabriele a Zaccaria, che Zaccaria non crede, e finisce nel Tempio, perché i discepoli andavano nel Tempio lodando il Signore. Gli Atti si aprono in una casa. Cioè, quasi come a dire che il luogo della vita cristiana è il mondo. Il luogo della vita cristiana. Vedete, a volte... Qui siamo noi preti, no? E che nel nostro clericalismo giudichiamo voi laici, il vostro impegno cristiano, da quanto tempo spendete in parrocchia, no? Per cui se vi fate più vedere in parrocchia, venite, sì, siete, no? Se invece vi fate vedere poco, siete i soliti borghesi che fate gli affari vostri, eccetera, eccetera. Come se il vostro lavorare, no? Il vostro vivere la famiglia, il vostro vivere l'impegno sociale, no? Cioè, non sia qualcosa che non abbia a che fare con la vita cristiana. Qualcuno faceva notare come i ministeri nella Chiesa sono tutti legati all'altare. I ministeri del lettorato, l'accolitato, il diaconato, sono tutti legati all'altare. Ma non vengono riconosciuti i ministeri, per esempio il lavorare. Da impiegato, da professore, tutti i lavori che no, che fa. Cioè, quello non è riconosciuto come un ministero che la comunità invia e assume come proprio. Cioè, tu nel tuo lavoro sei un cristiano in comunione con altri cristiani. È forte questo, eh? Cioè, quasi come il lavoro di affari tuoi. Per cui la tua battaglia nel non rassegnarti alle logiche di violenza, di sopruso, di corruzione, di clientela, no? Tant'è vero che non è neanche uno non sente neanche l'oggetto di confessione, perché confessione è solo quelle cose un po', no? Non è sempre che messa domenica, questo si tocca, no? Invece gli Atti dicono che questi si riunivano in casa. La loro casa, il loro lì, è il luogo di Dio. E vedete, è interessante i nomi, vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, i fratelli di Dio. Allora notate, una prima cosa di questi elenchi, i nomi. I discepoli del Signore sono persone che hanno un nome. Non sono discepoli, no? Come dire, ruolo, no? Ma hanno un nome. Attenzione, perché è sempre il rischio dell'istituzionalizzazione, no? Per cui si cercano i presbiteri. Abbiamo bisogno di un certo numero di presbiteri, perché alcuni pensano, continuano a pensare che aumentando di nuovo i presbiteri risolveremo tutti i problemi della Chiesa. Non lo so, loro continueranno a pensarlo, io non ci credo tanto, ma no, qui sono persone che hanno un volto, un nome. E tra l'altro notate, vi faccio notare, tenete aperta questa pagina e prendete contemporaneamente Luca 6. Luca nel capitolo 6 al versetto 12 lo stesso autore, quindi no? Luca nel Vangelo e Luca negli Atti, rifà la lista dei discepoli. Però attenzione, nel Vangelo dice, quel giorno chiamò 6 discepoli, versetto 13, capitolo 6, scelse i 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, ricordate erano fratelli, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso. Andiamo a vedere gli Atti, dove erano soliti riunirsi. Lì erano Pietro e Giovanni, no? Il Vangelo aveva detto Simone e Andrea, invece qui Pietro e Giovanni, e poi Giacomo e Andrea, invece dall'altra parte c'era Giacomo e Giovanni. Interessante, no? Cambia l'ordine. Perché cosa c'è stato in mezzo? La morte e la risurrezione del Signore. Cioè, la morte e la risurrezione del Signore in qualche modo mette in gioco anche le nostre relazioni familiari. Attenzione, non abbiate paura, non nel senso che i nostri fratelli e sorelle non saranno più fratelli e sorelle. No, ma che non sono, cioè, come dire, quello che ci dicevamo anche altre volte, non è il sangue umano prima di tutto che ci fa fratelli e sorelle, non è il sangue umano, è un altro sangue. Cioè, il sangue da solo non basta, lo vediamo, non basta per essere fratelli e sorelle. Se non c'è l'amore, e per noi cristiani l'amore del Padre attraverso Gesù, e soprattutto quest'altra cosa, che l'incontro con Gesù, come dire, sfamiglia le cose, no? Laddove e le relazioni familiari portano sempre la tentazione del clan, no? La famiglia, in qualche modo il rapporto con il Signore spariglia le cose, ci pone in una fraternità che non annulla quella, no? Ma non la rende la prima, ma ci pone in un'altra dimensione, quello che per esempio le famiglie religiose dovrebbero, tutta la Chiesa dovrebbe annunciare, ma le famiglie religiose dovrebbero parlare, siamo abbastanza lontani, ma diciamo, no, di un amore del Signore ci fa fratelli e sorelle, veramente. E poi notate un'altra cosa, sono undici, perché Giuda, poi vedremo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria. Attenzione, Luca ci sta presentando il primo quadro della comunità cristiana, quindi questa comunità cristiana che sono 11 e non sono 12, e lo sappiamo perché, questa comunità cristiana in cui ci sono donne, in qualche momento la comunità è riuscita a vivere quello che Paolo nella lettera ai Galati intuirà e lo dirà, anche se lui stesso farà fatica in altre situazioni, cioè che in Cristo Gesù non c'è più maschio né femmina, non c'è più né giudeo né greco, non c'è più uomo o donna, no? Nel senso appunto non che non c'è più la differenza, ma che non c'è più quella differenza che ci pone contro l'uno con l'altro, no? In questa guerra in cui, no, ora vince l'uno, ora vince l'altro. Allora, una comunità in cui ci sono uomini e donne, e anche i fratelli di lui. Notate, mentre nei Vangeli si parla della famiglia in qualche modo nemica di Gesù, perché Gesù va a rompere con le dinamiche di chiusura egoistiche del clan, e qui qualcuno si avvicina. Cioè, nel senso che anche i nemici possono cambiare idea. Cioè, che anche qualcuno che era stato più può convertirsi e può avvicinarsi al Signore. Per cui sappiamo che Giacomo, vedremo, fratello del Signore, sarà poi capo della comunità di Gerusalemme. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato nel nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prende un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Attenzione, il primo discorso di Pietro, siamo nel tempo della responsabilità, dicevamo, no? Per cui Pietro fa il primo discorso. E attenzione, intanto questo, no? Si alzò in mezzo ai fratelli, alzandosi in mezzo ai fratelli. E questa sottolineatura che Pietro parla in, è ancora più forte di dire a nome dei suoi fratelli. No, no, lui parla in mezzo ai suoi fratelli, stando in mezzo ai suoi fratelli. Bello questo, no? Cioè di uno che ha avuto una responsabilità di preminenza, ma che si sente fratello tra fratelli. Fratello tra fratelli. Ma no, Francesco le cose le dice molto chiaramente, no? Poi chi vuole ascoltare, ascolta, no? Ma anche in quella lettera che ha scritto qualche settimana fa, un mese fa, in seguito ancora agli abusi, no? Tutte le vicende anche che purtroppo, no? E sappiamo. E lui diceva che una delle cause di questo è il clericalismo. È il clericalismo. Cioè quello in cui anche voi siete stati educati, da noi, che ci sono i preti, ci sono gli uomini vicini a Dio, che sanno tutto, le mani sante, no? E ci siete voi, no? E allora quello del don, anche il titolo, don, padre, a me non riesce a non tornarmi, no? Ve lo dicevo già, noi ci sono tante parole di Gesù che noi mettiamo in pratica, ci sono tante. Ma una sicuramente, quando Gesù dice non chiamate nessuno tra voi padre, perché uno solo, il Padre vostro che è nei cieli, e tutti voi siete fratelli e sorelle. L'ha detto Gesù, no? Invece Padre Santo, cioè, no? Così. Poi sapete, ci sono poi anche gli abiti liturgici che sneriscono, no? Naturalmente hanno anche un'area più, poi bisogna mettere qualcosa in testa per diventare ancora più alti, no? Cioè, quindi, però sono, vedete, cioè, al di là poi dei significati, adesso estremizzo, però certamente sono anche strumenti di potere. Un catechista amico che lui me lo raccontava per dire, no, che in una parrocchia con dei ragazzi delle scuole medie, che voi sapete sono anche un po' più, alcuni c'erano anche un po' di alcune zone un po' più di periferia, il vice parroco, che è un tipo un po' particolare, durante il catechismo dice una cosa che il catechista stesso dice sbagliato, cioè aveva sbagliato nel porsi, no? E questo ragazzo gli ha risposto a brutto muso, no? Anche lui si è sentito il dovere di intervenire e di dire al ragazzo: se quello non prende, no? Perché non prende? E io poi dicevo, sbagliato. Perché il fatto che non prende, che mica l'autorizza a dire tutte le cavolate che vuole. No? Ma noi siamo stati impostati così. Invece Gesù, qui scusate, Pietro parla in mezzo ai fratelli. Francesco parla molte volte di sé come vescovo di Roma, no? Che ha un ruolo, ma fra i vescovi. Tra i vescovi. E allora, primo discorso, no? Prima parola che prende, comincia da giugno. Cioè, poteva cominciare dal fatto di dire ai fratelli e sorelle: il Signore è risorto, no, e noi finalmente possiamo essere di nuovo insieme, no, i nostri nemici sono stati sconfitti, no, da cose belle, da chi comincia?
Da Giuda.
Da Giuda. Che attenzione, vedete, poi qui, tra l'altro qui si dice cadde, si squarciò davanti, sono delle espressioni antico-testamentarie e voi avete dei riferimenti a, appunto a dei passi, anche il libro della Sapienza. In Matteo sappiamo che Giuda si è ucciso, secondo Matteo, no? Appunto si suicidò, si impiccò. Qui probabilmente forse la comunità non sapeva più come era morto Giuda. E allora si legge in questo modo, però fra l'altro alla luce delle scritture. Però si dice che cosa? Che uno di noi, attenzione, egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Vedete, quando uno fallisce in maniera anche un traditore, in genere lo si cancella, no, la dannazione memoria. In certi luoghi lo si cancellava anche fisicamente, no? Dalle scritte lo si cancellava, cioè non se ne parla più, non se ne deve parlare più. Certe famiglie dove succedono certe cose del genere, di alcune persone non se ne parla più, no? Come anche oggi di quelle persone, per esempio nella Chiesa, dobbiamo dirci, e quindi di quei preti che sono coinvolti, no? Ogni tanto ci va di mezzo anche qualche innocente, perché purtroppo ormai, ma questo anche per colpa della Chiesa, no? che ha avallato, nascosto, giustificato l'ingiustificabile. Però anche queste persone sono da bruciare e da mettere fuori e da non parlarne più. Interessante. E invece qui Giuda se ne parla, avendo anche il coraggio di dire, era uno di noi. Era uno di noi. E forse che allora Pietro comincia dicendo: noi siamo qui, ricordiamo chi siamo. Uno di noi è venuto meno, noi tutti siamo venuti meno. Noi tutti siamo venuti meno. E mi piace perché vedete, allora cominciare a ridirsi chi siamo non parte dalle luci, no? Dalle cose splendide e dal nascondimento delle nostre vergogne. No, no, qui c'è l'assunzione partendo dalle nostre vergogne, cioè dai nostri fallimenti. Non siamo solo quello, ma siamo anche quello. Siamo anche quello, ce lo dobbiamo dire. Sono dei preti che rispetto a queste cose degli abusi, no, cominciano a dire, però è tutta questa cosa qui, e si dimentica tutti i preti che invece danno la vita, cioè, no, nessuno li dimentica e nessuno li vuole dimenticare, però assumiamo questo. Non passiamo troppo velocemente avanti, assumiamo questo. E qui chiedo la prima cosa che dice, ricorda tu, uno più. Tra l'altro già questo dice, no, che la Chiesa fondata sui 12 apostoli, le 12 colonne della Chiesa, un momento, 11 più una, 11 più una. Se sapete di quelle chiese dove ci sono 11 belle colonne e una diversa, dici come mai? È perché quella che c'era è crollata. No. 11 più 1. Cioè noi, come dire, il nostro statuto di base è fragile. È fragile. Non è una chiesa trionfante, una chiesa, è una chiesa che assume il suo fallimento. E allora ecco, però allo stesso tempo vedete lo assume e dice dobbiamo andare avanti, nel senso che il Signore ci ha fatto 12. E ricordate che l'aver fatto 12 nel Vangelo era il suo programma, no? Perché i 12, ce lo siamo già detti altre volte, no? Fa riferimento alle 12 tribù di Israele e ai 12 figli di Giacobbe, e come ci siamo detti altre volte, quando si va verso quella famiglia si vede un gran casino, perché c'erano due mogli, perché c'erano 8 figli da, parte, da una parte e 4 di qua, e poi gli 8 non erano tutti figli di Lia, ma 4 di Lia e 4 di, delle schiave di Lia, e 4 di là, non erano tutti 4 di Rachele, ma 2 di Rachele e 2 della schiava. No, io dico sempre, lo dico anche davanti ai vescovi, che non so se avremmo dato la comunione a Giacobbe. Non so, allora, quel 12 non dice un dato di partenza, cioè il dato di partenza è una realtà piuttosto complessa, incasinata, ma un 12 che Gesù vuole realizzare, no? Da un materiale piuttosto, no? Che anche qui già dice, siamo venuti meno, però Gesù dobbiamo ritornare a essere 12. Vedete? Quindi ritornare a essere 12 per smetterci, no? Per ritentare a partire da Gesù. La pietra che è fondamento della Chiesa non sono i 12, è Cristo. Perché la pietra che ha retto fino alla fine, in fraternità, entrando nella morte e vincendo la morte, è Cristo, non i 12. Non i 12. E qui lo dicono chiaramente. E allora, andando verso la fine, finiamolo, e quindi vedete il criterio qual è? Quello che si danno un criterio. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato dimesso a noi e assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua resurrezione. Vedete? E il criterio per ritornare a essere 12 apostoli e aver condiviso la vita storica di Gesù. In questo senso, negli Atti, Paolo non verrà mai chiamato apostolo, perché lui, Gesù, storicamente non ha mai diventato. Però Paolo, nelle sue lettere, si chiamerà apostolo. È interessante, no? È anche questo, che anche nella scrittura ci sono linee diverse. Luca, apostolo, lo riserva a chi ha vissuto storicamente con Gesù. Paolo dirà, io lo sono anch'io, perché l'ho incontrato, in qualche modo ne ho fatto esperienza. E allora, dice, ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo, tu Signore che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero apostolato, Giuda ha abbandonato per andarsene nel posto che gli spettava. Tirarono a sorte tra loro e la sorte cadde su Mattia, più associato agli 11 apostoli. Ci può sembrare un po' così questa cosa della sorte, che tra l'altro altre volte nell'Antico Testamento c'è, nel libro dei numeri c'è, che vuol dire in fondo, cioè come dire, sì, noi facciamo un criterio, vedete, loro si sono dati un criterio, hanno fatto un discernimento, ne hanno trovati due, ma poi alla fine deve scegliere il Signore. Pensate che nella Chiesa copta il patriarca della Chiesa, il Papa della Chiesa copta viene scelto, viene fatto una terna, viene messo dentro un'urna e un bambino prende una di queste, no? E quello che esce è il Papa. Allora, adesso non dobbiamo prenderlo come criterio, come... però è interessante questa cosa, no? Di una metterci il proprio ed un affidamento al Signore. E quindi di questa chiesa che ritorna, comunità in cui ritornano i 12. Bene, ci fermiamo. Ce la facciamo? Vedo un po' provati. Va bene, io vi invito sempre, se volete, anche per qualche domanda, non è arrivata nessuna domanda, non so come leggere questa cosa, ma se volete o per email oppure lì ci sono i miei recapiti anche sui divari, io posso poi riprendere qualche cosa nell'incontro successivo. Vi segnalo che noi martedì prossimo ci vediamo, poi l'altro martedì io non posso esserci, devo essere fuori, sul sito gesuitibari.it c'è il calendario. per cui la mia intenzione è quella di novembre fare tutti i martedì e di in dicembre saltare il primo e fare ancora gli altri sotto Natale, naturalmente non arrivando. E ecco, per cui noi il prossimo pausa poi.
Come come 23?
Il prossimo c'è. Ioni al valle.